Eccoci qua, Giancarla. Salve, ben trovata, anzi ben ritrovata.
Buongiorno, dite, ma che bella giornata, è uscito un bel sole.
Sì, beh, il sole illumina, ci illumina di immenso, diciamola così.
Si c'era dice qualcuno, che il sole bacia i belli.
Ah sì? Noi siamo dentro, non ci può baciare, non lo so. Vabbè, dopo faceremo una pomiciata, dopo usciremo sì. Fuori e ce lo godiamo un pochettino.
Va bene.
Allora, nel frattempo, chi abbiamo oggi?
Oggi abbiamo un new entry molto molto interessante.
Interessante.
Interessante in tutti gli ambiti, perché non è un artista ad una sola via, ma c'è un incrocio.
Un incrocio? Ah, questa mi
ha più
questa
vie.
Questo mi mancava.
Non un bivio, che sono due, sono più strade. E vorrei capire chi è, anche perché telefonicamente mi è sembrata una persona molto ricca di tante, tante cose.
Tante cose da dire. Ok, allora andiamo.
Io pigio il bottoncino.
E lo andiamo a chiamare.
Vediamo cosa ci racconta. Lui comunque si chiama Umberto Longoni.
Pronto?
Ha chiuso.
Ah, ci siamo. C'è cascata la linea.
Cascata.
Umberto Longoni. Questo nome non è nuovo, eh?
Pronto?
Salve, ben trovato.
Eccomi, salve, buongiorno a voi.
Buongiorno, siamo Dite e Giancarla, come ben tu sai, della valigia di
che
cartone.
Piacere, certo, un caro saluto anche a tutti gli ascoltatori.
Grazie mille. Allora, chi comincia? Guarda, noi abbiamo oggi, questa mattina, ci siamo un po' consultati con Giancarla, abbiamo detto, da dove cominciamo, visto c'è tanta roba da scoprire su di te, insomma, sei come una tassa forte, insomma, ancora da scoprire tutto.
Uno scrigno magico.
E chissà in futuro quante altre cose.
Speriamo tantissime, così ti possiamo richiamare e ascoltarti ancora.
Allora, da dove cominciamo, Giancarla? Hai tu qualche idea da dove vuoi cominciare?
Io vorrei cominciare dall'inizio. Chi è Umberto Longoni?
Allora, io fin da bambino ho respirato fantasia e poesia, questo perché mia madre è una scrittrice e un po' tutta la famiglia ha questa malattia, no?
Una bellissima malattia.
Sì, la malattia dello scrivere. E per cui io fin da bambino ho cominciato a scrivere poesie e poi da lì, la mia natura si è espressa in vari modi, sia musicalmente e sia poi anche proprio come scrittura, dato che poi io prima di essere sono psicologo e sociologo anche, certo, però prima di questo io sono stato un giornalista freelance, quindi ho scritto per tantissime riviste femminili, insomma lo scrivere, le parole, la comunicazione, il sogno, la fantasia, sono un po' il mio pane in generale.
Ah, ho capito. Già mi hai detto una cosa, insomma, no? Che mi è saltato, una curiosità. Mi hai svegliato una mia curiosità. Visto che hai fatto il giornalista e hai scritto tanti articoli femminili, ma sei riuscito a capirle?
Le donne?
Sì.
No, le donne sono, come diceva Guido Gozzano, sono mistero senza fine bello.
Ah, ok. Sono
un mistero senza fine bello. Diciamo che il mio primo libro, che è stato un piccolo best seller tanti anni fa, era intitolato Come farsi conquistare dalle donne. E questo perché mi hanno sempre interessato, anche da un punto, non soltanto perché, insomma, il discorso chiaramente certo. Che le donne mi piacciono, ma non per questo, perché per un discorso proprio psicologico. E poi devo dire che, avendo scritto per tante riviste femminili, quasi tutte, direi quelle più, insomma, quelle più note, io ricevevo tantissime lettere e quindi ho cominciato a comprenderle un po' di più. Poi successivamente, come psicologo, no, diciamo che le donne si rivolgono un po' di più allo psicologo, non che io non abbia pazienti uomini, però le donne sono più capaci di guardarsi dentro, mettersi in gioco, voler capire, comprendere, e quindi, insomma, forse, ecco, ho una certa conoscenza dell'universo femminile, ma non completa.
E quella ti manca, quella manca, ok.
Molto interessante. Quella manca.
Sì, sì, beh, poi è chiaro che comunque, insomma, mettersi, diciamo, chiamiamolo così, a nudo, no? Spolvera un pochettino, diciamo, dà la possibilità di poter conoscersi meglio, insomma, no?
Sì, certo.
Sì, sì, vai.
Sì.
Ah, ok.
Ci siamo
bloccati un attimo.
No,
credevo se stessimo continuando a parlare, invece sì. Che ci sono tante cose, insomma, psicologo e sociologo, insomma, è un settore molto molto vasto, insomma, si potrebbe parlare
molto
fino a come mai questa, diciamo, come è stato l'approccio alla musica? Come mai? Visto che tu sei via.
L'approccio alla musica è stato che mi è stata regalata una chitarra quando avevo 13-14 anni, che era difettosa perché aveva il manico un po' troppo alto, le corde, no? Per cui io, dopo aver imparato quelle 4-5 canzoni con quei pochi accordi che potevo fare su questa chitarra, ho detto, ma io allora me le creo le canzoni, no? Uh-huh. Usando queste cose. E da lì ho cominciato a scrivere canzoni, e poi a 15-16 anni allora si poteva fare. Ho girato per per tante case discografiche con la chitarra in spalla, bussando alle porte con una faccia di bronzo, dicendo volete ascoltarmi? Finché ho incontrato Daniele Pace, che all'epoca era un esponente del trio di autori Pace, Panzeri, Pilat,
okay.
famosissimi. Scrivevano canzoni per Sanremo, tantissime, e poi lui è stato anche esponente degli Squallor, un gruppo successivo,
sì, sì.
E Pace mi ha detto, beh, ti concedo 10 minuti, ti ascolto, e da lì 10 minuti sono diventati 3-4 ore. E allora mi ha preso come ragazzo di bottega, io avevo 17-18 anni all'epoca, come collaboratore, no? E di lì ho lavorato tanto con lui, ho scritto tanti brani, pezzi, uno per Gigliola Cinquetti, che ha girato il mondo, perché era tradotto in varie lingue, e quindi diciamo che era una strada molto molto bella per me. Poi è successo che mi stavo laureando, stavo scrivendo per tante riviste, purtroppo Pace è passato a miglior vita, giovane, e quindi io ho interrotto un po' quel disco. Avevo un contratto con la CBS Sugar, che all'epoca era una delle più note, più importanti. Ho interrotto e diciamo che ho perso il treno, ho voluto perderlo, insomma, e poi rientrare nella musica anni dopo non è stato facile.
Complicato, certo.
Beh. Sì.
Comunque,
però ho continuato a suonare, a creare canzoni, certo.
Ma sei ancora attivo, insomma, no? Quanto...
Sì.
Sono attivo perché poi ho incontrato Tony Dresti, che era l'ex bassista di Battiato. Mm-hmm. E quindi all'inizio abbiamo formato un duo e con i miei brani e ci siamo trovati magicamente sul palcoscenico del Teatro Manzoni di Milano. E abbiamo suonato e la cosa non è andata bene la serata, per cui poi è uscito un disco con la Sun Records e poi altri due o tre da solo. Ci sono su Spotify, chi cerca Umberto Longoni troverà molte cose.
E adesso le raccontiamo un pochettino. Allora, Andiamo un po' per passi, no? Cominciamo come scrittore, visto che sei figlio d'arte, chiamiamolo così, insomma, no? I tuoi genitori scrivevano.
In qualche modo, sì.
Diciamo che quello è stato il DNA, no? Ti è stato donato questo DNA dello scrittore. La prima cosa che tu hai scritto e l'impressione che ti ha dato. Questo è interessante, vorrei capire da come è scaturito tutto.
Il mio primo libro è stato quello che ho citato prima, Come farsi conquistare dalle donne, per De Vecchi Editore. E lì ero molto giovane e notavo che tutti i miei amici, insomma tutti i ragazzi, gli uomini corteggiavano, no? E quindi io ho pensato, ma non si può fare il contrario, cioè farsi corteggiare. e da lì è nata un po' quest'idea di un libro, un manuale, chiamiamolo così, ma anche divertente, però con un sottofondo già psicologico, sebbene all'epoca non fossi ancora psicologo, in cui si delineano 10 tipi più o meno di personalità femminili e come fare a, diciamo, sollevare interesse, no? Mm-hmm. Ecco, e quella famosa regola pubblicitaria AIDA, che è attenzione, interesse, desiderio, azione. E quindi c'era un po' questo libro.
Ah, ok, quindi c'è, hai fatto una specie di decalogo, no?
Di comportamenti del genere
che uno dovrebbe adottare.
La realtà è che io mi sono divertito a scriverlo, perché poi io mi diverto sempre quando scrivo nei miei libri, cioè scrivere un libro, adesso l'ultimo che è uscito è un romanzo, un fantasy, io mi diverto. E mi ero divertito e poi, ma proprio così, anche senza speranze, l'ho portato a questa casa editrice che all'epoca era conosciuta, De Vecchi Editore, ma l'ho lasciato lì, ho detto non succederà niente, no? Poi, senza nessuna conoscenza, senza nessuna spinta. Sì. E invece dopo un po' mi chiamano ed era piaciuto. Era anche più facile all'epoca, perché adesso alle case editrici arrivano migliaia di manoscritti.
Sì, esatto.
E quindi
è un po' come la musica, insomma, come è diventato ormai, come la musica.
È come la musica, che è diventato difficilissimo.
Sì, difficilissimo, cioè, nel senso, c'è spazio per tutti, ma si è talmente in tanti, insomma, che non c'è più, la nicchia,
sì.
No?
Dove...
Però la valigia di cartone ne contiene tantissimo.
Ah sì, la valigia di cartone ne contiene
tantissimo. Meno male.
Noi siamo avidi di tutta l'arte in generale.
Ma meno male. No, ma infatti è stato un incontro magico, no? Per me.
Grazie.
Questo,
anche per me.
Perché sento questa atmosfera, quest'aria di un tempo, anche se è di oggi, è modernissima, intendiamoci, però cose che non c'erano più, no? Ecco,
sì,
questo, certo. Nel senso, disponibilità che non c'erano più, ecco questo voglio dire.
Sì, diciamo che siamo noi che diamo questa influenza, perché visto che siamo già di un tempo noi, siamo attempati molto e quindi ci sprigiona da tutti i pori, insomma, chi magari poi ha il modo di poter chiacchierare con noi, perché noi chiaramente lo diciamo sempre, noi facciamo delle chiacchierate, non facciamo le solite interviste.
Allora io direi un nuovo sapore di antico.
Bravo,
un nuovo sapore di antico.
Ecco, ci voleva. Io questa me la segno, un nuovo sapore di antico, un sapore vintage, no? Un nuovo vintage. New vintage, eccolo qua. Andiamo da una parte all'altra, andiamo. Certo, ma questo...
Per noi è stato facile ricreare qualcosa... Anche perché il nome, no? La valigia di cartone già ti porta indietro nel tempo e abbiamo voluto ricreare quell'atmosfera per far conoscere tanti di quegli artisti, che ce ne sono tantissimi, bravi, e dare la possibilità, un sostegno, mandarli in onda, insomma.
È una cosa buona, molto buona e positiva, meno male.
Grazie del consenso. Però diciamo, io ritorno ancora un altro pezzettino, giusto due punti. Insomma, quando tu hai scritto come farsi conquistare dalle donne, chiaramente a 17 anni non è che avevi un'esperienza già formata, no? Per poter capire.
No, ma io questo l'ho scritto verso 26 anni. Perché prima collaboravo a tutte queste riviste e continuavo per molti anni a collaborare, però il primo libro non l'ho scritto in giovanissima età.
Ah, quindi quello era il primo libro che hai scritto ufficialmente, ma non il primo libro, insomma la prima cosa che avevi cominciato a scrivere.
Sì.
A 25 anni già c'erano le prime esperienze, insomma le prime cose.
Un pochino.
Anche tutte le lettere che riceveva per le interviste, quindi aveva già un certo bagaglio di punti femminili, no?
Certo.
Non si smette mai di scoprire. Io stessa ogni tanto mi sorprendo di medico.
Non ti capisco.
Ma è vero.
Come sono fatta?
Perché ci si cambia, no? Ci si cambia, dipende l'ormone, perché gli ormoni si perdono, poi si aggiungono dei nuovi. Insomma, siamo in pieno subbuglio.
Però io penso.
Ma siamo in pieno.
Vai.
Dimmi.
No, io penso, no, che questa, spaziando sempre su questo tema, insomma, capire le donne, insomma, sapere. Io penso che poi è una cosa di base, fondamentale un po' per tutti, no? Perché poi conquistare un'amicizia di una persona, che sia uomo o donna, quello che sia, insomma, hai bisogno di alcuni punti fondamentali, no? Come dici tu, Aida, ascoltare, no? Interesse.
Queste cose si
adatta un po' a tutto, anche nella nostro programma, insomma, quello che noi diamo, quello che cerchiamo, sono dei punti fondamentali, chiaramente, che magari se uno li seguisse un pochettino alla lettera, oppure se volessero farsi conoscere, a tenerli presente, no? Come cosa, magari forse ci sarebbe un pochettino di comunicazione in più, no?
Ma certo, oggi l'ascolto è fondamentale, questo lo dico non perché come psicologo ovviamente ascolto, ma si ascolta poco e non c'è più la disponibilità di un tempo, di una volta, i tempi di una volta, appunto, tutto si compie di fretta, no? E quando sarà capitato anche a voi di sentire a volte questi discorsi, due che si incontrano e qualcuno che dice come stai, e l'altro ma guarda mi fa male la gamba, lascia pensare a me, io c'ho questo, quest'altro, no?
Sì.
Non c'è più l'ascolto, cioè allora io ho sempre qualcosa più di te.
È vero. Allora, cioè non c'è tanto la positività nel dire no, ma di più quello del mostrarsi, no, un pochettino nei confronti di un'altra persona, quasi mettersi o alla pari o ancora di più, no?
Sì, infatti, è sempre questa competizione sotto le righe, no? A volte.
Allora, carissimo Umberto, io adesso invece entro nella sfera psicologia. Come mai hai scelto questa materia?
Ma è perché, intanto mi è sempre interessato un po' capire le persone, entrare un po' nei loro stati d'animo, esercitare una dote che insomma penso di avere, perché sennò non potrei fare questo mestiere, che è l'empatia, no? E quindi ho cominciato da lì, poi scrivendo vari articoli vedevo che mi spostavo un po' sempre sulla psicologia, pur senza essere ancora psicologo, e quindi ho capito che poteva essere, anzi che era la mia strada. E poi andato avanti.
Hai continuato su questa strada. Ma ti ha aiutato molto, diventare psicologo nel resto della vita, oppure hai avuto anche tu le tue difficoltà, magari non sapevi come affrontarle? Sai, uno si rende conto, dice, magari uno un imbianchino si pittura a casa, ce l'ha sempre pulita.
È difficile che uno psicologo si risolva i problemi da solo. No, ci può provare con più competenza di altri, questo sì, questo è indubbio, però siamo persone, quindi con tutti i nostri limiti, i nostri difetti, e non è facile. Diciamo che mi ha aiutato la psicologia, sia per comprendere meglio me stesso, ovviamente, che comprendere gli altri, però non è la chiave che apre tutte le porte della mia anima, della mia stessa anima, no? Quindi diciamo un po' sì e un po' no.
Io pensavo che forse sarebbe un po' più limitato, no? Conoscere e poi magari qualsiasi cosa succedesse, cercare di capire gli altri e magari forse non capire se stessi. È questo magari il giochetto, insomma, pure quello la difficoltà che uno incontra.
Sì, sì. Bisogna soprattutto essere consapevoli dei propri eventuali problemi, dei propri limiti, per poi non proiettarli sugli altri, nel senso che se da me in studio venisse un paziente che ha il mio stesso problema, io devo capire che quel problema ce l'ho anch'io e quindi aiutarlo come potrei aiutare me stesso, però meglio, perché è più facile aiutare qualcuno che se stessi.
Infatti.
Ecco. Okay. Ecco, però la consapevolezza credo che sia fondamentale.
La consapevolezza del problema, insomma, no?
Ma sì, essere consapevoli è il punto cruciale di noi stessi. Essere consapevoli è un passo in più, molto.
Eh sì.
Diciamo, come si dice, il calzolaio c'ha sempre scarpe rotte, insomma, no?
Quando
lo psicologo ha tanti amici psicologi, senti, oggi che facciamo? Seduta da me? Va bene, facciamo un bel cerchietto, un cerchio tutto intorno, salve, sono Umberto e non bevo più da stamattina, ho una sete, diciamola così, giusto per...
Diciamola così.
Dicono a Roma, buttamola in caciara, così dicono.
Ecco.
Di dove sei, dove vivi adesso, Umberto?
Io sono nato a Milano, ho vissuto a Milano da ragazzino e poi mi sono trasferito, o meglio, la mia famiglia si è trasferita qui a Gallarate, vicino a Varese.
Quindi è anche un bel posto in quelle parti.
Sì, siamo vicino alle Prealpi, l'aria è un po' migliore rispetto a quella della metropoli.
Certo,
quindi
siamo
meglio ossigenato, meglio, e poi no, gli spunti, diciamo, ci sono gli spunti.
Ma
un po' di più.
Infatti io mi sveglio al mattino con i capelli biondi e non capisco come mai, è perché sono ossigenato.
Sono ossigenatissime perché io ce l'ho bianchi, quindi.
Guarda Umberto, finché c'hai solo i capelli biondi va bene, ma se poi ti svegli e hai anche le ali io mi preoccuperei un po'. Quindi
certo.
Mi comincerei a preoccupare, ali, capelli biondi, insomma, no, vabbè. Allora
Umberto, adesso vado avanti io, perché tu hai iniziato a scrivere, che cosa ti porta a scrivere? Quali sono le tue muse oppure i tuoi punti dove ti concentri a scrivere qualcosa?
Ma guarda, io non saprei come spiegarlo, nel senso che le idee vengono da sé. L'ultimo romanzo che ho scritto, che è appunto La mano senza destino, si intitola, che questo è un fantasy, si è scritto da solo, sono 306 pagine, che ho visto. Però quasi si è scritto da sé, mi viene quasi automatico, oppure se parliamo di saggi, perché io ho scritto tantissimi saggi diretti al grande pubblico, tipo istruzioni di sano egoismo, l'ansia non è un difetto, l'autostima si impara, il coraggio di cambiare vita, eccetera, eccetera. Lì nasce un'idea e in base a un certo problema che magari riscontro anche in un paziente, no? E da lì e poi si scrive un libro. Un libro che possa essere d'aiuto a tutti coloro che lo leggono, naturalmente.
Certo. Quindi ritorna di nuovo il lato psicologo, insomma, no? Il sociologo mette insieme.
Beh, questo sì, nei saggi sicuramente, quello in effetti è stata una conseguenza.
Ti aiuta molto.
Io ho una curiosità. il picco del di quel momento lì che dice la penna, dai, prendimi e scrivimi. Non so se usi carta, perché io amo la carta, ho un sacco di PC, però la carta e la penna, scrivi e rimane lì, è bello. Quando è che la tua penna vibra e dice questo è il punto giusto? Hai degli orari oppure è casuale?
No, non ho degli orari, anche se ho fatto un lungo periodo a scrivere di notte. Adesso invece mi capita un po' in momenti così impensati, no? Magari anche tra una persona e l'altra nel mio studio mi viene un'idea e scrivo. Ci sono dei momenti che un certo Maslow, che era uno psicologo famoso all'epoca, chiamava peak experiences, ovvero esperienze culmine, cioè dei momenti particolari anche di gioia, perché nasce questa ispirazione, che da dove viene non si sa, magari è nell'aria, non so. A me capita così.
Sì.
E in quel momento io devo scrivere. Ho fatto anni girando per strada con un librettino rosso, un block notice piccolo rosso, su cui scrivevo le idee che mi venivano camminando, non so, così.
Poi le usavi? Sì, certo.
Io ho un sacco di pizzini pure
scritti,
ecco, da tutte le parti, ci sono pezzetti, ma devo impressioni dire,
anche le canzoni mi vengono in mente mentalmente delle musiche a cui do subito qualche parola, e poi io mi chiedo, ma questa musica esiste? Allora vado a controllare, no? Perché potrebbe essere, con tutte le canzoni che abbiamo ascoltato, qualcosa può restare in mente, e allora vado a controllare. Adesso si può, no? Abbiamo tutti questi, questa tecnologia, e vedo, no, questa non c'è, allora. E poi da lì prendo la chitarra e nasce una canzone.
Certo. Comunque, diciamo, se ci hai fatto caso, quando si scrive qualcosa, insomma, no? O si pensa un motivetto, chiaramente è qualcosa nel subconscio già sentito, che poi viene modificato, no? Perché non,
sì,
è, non si crea niente se non esiste, insomma, non so se rendo l'idea, no?
Sì.
Quindi c'è una linea di base,
ma come mi pare abbia detto Mogol tempo fa in un'intervista, tutte le canzoni che si possono definire orecchiabili, non è che siano copiate, per carità, però c'è sempre un qualcosa che ritorna,
sì,
no?
Esatto.
Ecco, un qualcosa che ritorna.
E poi io in dico fondo sempre, insomma, sono quelle le note, non è
sì,
questione.
Sì,
che...
noi diciamo, però le messe insieme, no? Formano un certo linguaggio, cioè almeno quello che sono riuscito a capire io, formano un certo linguaggio. E questo linguaggio viene poi sempre modificato nel corso del tempo, insomma, viene modificato questo linguaggio, ma è un linguaggio di base che tutti quanti, diciamo, conosciamo, che ci viene imboccato tutti i giorni, anzi già 24 ore su 24, e da lì noi tiriamo fuori magari, no, delle cose, insomma, che poi ci personalizzano, dalla personalità su questa cosa, come la scrittura. Sappiamo tutti, scriviamo, ma ognuno scrive in modo diverso. Ecco, quello lì.
È vero. No, ma è molto vero. Concordo, certo.
Grazie. Ho studiato. Mi sono alzato presto.
Mi sono preparato bene.
Come diceva qualcuno, nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si modifica.
Infatti.
Tutto si modifica. Questo è un principio molto vero, secondo me, insomma, è molto vero questa cosa qui.
Allora, io torno a Umberto adesso.
Sì.
Qualcosa che hai scritto, che sia un testo musicale, che sia un libro, che sia un trafiletto di un giornale femminile, qual è quello che ti ha lasciato più colpito di quello che hai scritto?
Ma allora, un po' di cose, nel senso non ce n'è una sola, come se parliamo di canzoni sono 3 o 4, io ne ho scritte tantissime, tantissime che poi magari sono rimaste nel cassetto e altre che sono uscite, state pubblicate, però di tutte alcune non mi piacciono, non è che possano piacermi tutte assolutamente, anche se sono mie, ce n'è 3 o 4 che sono le mie, che mi toccano sempre un po', no, sono le mie, le corde del cuore. E lo stesso i libri, se parliamo di libri più che saggi, anche se anche lì ce n'è un paio che mi sono piaciuti di più, ma più che saggi sono i romanzi, per esempio ho scritto anche dei gialli, è uno di questi che era intitolato La solitudine del cigno nero, me lo ricordo sempre, insomma lo sento sempre, e poi anche questi fantasy, il primo è stato Il canto del fiume perduto e anche quello io ce l'ho dentro. E anche questo ultimo, ecco, ho scritto, credo che sia uno di quelli che preferirò, però è troppo presto per dirlo.
L'ultimo si intitola?
L'ultimo si intitola La mano senza destino.
Ci puoi raccontare un pochettino a grandi linee di cosa tratta?
Allora, è un fantasy psicologico, ovviamente, ma non perché sia... come i saggi, sia pesante, sia filosofico, assolutamente no, ma perché ci sono due chiavi di lettura. La prima è quella normale del fantasy, pieno di colpi di scena, c'è un cavaliere che attraversa per la seconda volta, perché la prima era nel fantasy precedente, la seconda volta la foresta degli incanti, dove ci sono un sacco di insidie di tutti i tipi, per andare a ritrovare memoria alla regina degli elfi di cui si è innamorato. E gli elfi vivono come tutti noi dovremmo vivere, proprio a contatto con la natura, in modo semplice. E lì il discorso è che questo notturno, si chiama il protagonista, non ha molta stima di sé e non crede di essere capace di fare grandi cose nella vita, e invece a poco, a mano in questo fantasy, conquista più autostima di sé, e più motivazione per tutto ciò che riesce a fare passo dopo passo. Naturalmente è pieno di battaglie, di incontri, di situazioni così anche sorprendenti, però c'è questa chiave di lettura un po' più tra le righe, che è quella psicologica.
Quindi, ognuno poi ricostruisce quello che è scritto in modo... naturalmente ognuno lo fa suo, no? Si crea i personaggi, il viso, si medesima in qualcuno.
Infatti è molto più bello leggere che guardare un film, qualsiasi altra cosa, perché si è molto più attivi nel creare, nel dare, come dicevi benissimo tu, un volto al personaggio, preferire uno rispetto all'altro, sentirsi più nei panni di uno rispetto a un altro, e dare proprio una connotazione personale a tutti i personaggi, cosa che invece non avviene o avviene meno guardando un film, perché è già tutto pronto, no?
Sì, ma a
quindi
volte
il personaggio è questo.
Sì, a volte mi è capitato pure di leggere un libro tipo di Nicholas Sparks e poi vedere un film, no? Fatto quel libro, e perde tutta la bellezza,
la magia
ecco, che hai creato leggendo quel libro, e poi dici manca qualcosa, e poi ritorni a leggere di nuovo il libro e dici mi sono perso qualcosa.
Sì. Invece tra le canzoni ce n'è qualcuna che ancora ho dentro. Cito soltanto una delle ultime, che è Il vecchio innamorato, che mi è piaciuto molto perché è un vecchio su una panchina in un parco che sembra che parli da solo o parli a una donna che non c'è, no? Allora si avvicina al solito ragazzotto che dice: ma tu sei fuori di testa, guarda che non c'è nessuno vicino a te. E il vecchio dice: guarda che tu non sai vedere, perché io parlo a una donna che non c'è più visibilmente, ma vive sempre dentro di me, perché l'amore è eterno. E quindi questa cosa, poi ho fatto anche un video divertente su questo, perché è a cartoni animati, no? Però quando ascolto questa mia canzone, non dovrei, no? Perché per presunzione non dovrei. Forse troppo presuntuoso, ma mi commuovo sempre.
No, perché magari
quindi
è scritto, sì,
qui,
certo.
qui devo intervenire. Io la voglio vedere, la voglio sentire. E adesso mi è incuriosito. Come facciamo?
Dovrà mandarla, dovrà mandare con l'audio e tutto quanto, tutto il resto, insomma, no? È chiaro. Sappi che Giancarla vuole tutto, chiede tutto, ogni volta non è mai contenta, quindi chiede di tutto, manda tutto quello che c'hai, che io poi voglio, diciamo, noi lo mettiamo.
Vabbè, allora guardate che vi riempio la valigia,
sì, quello...
sono 5 anni che ci stanno provando ma non ci riescono.
C'è il doppio fondo lì, c'è
sì,
il doppio fondo.
Ma quale doppio? Quale doppio? C'è un fondo senza fine, perché anche perché io sono avida di arte e quindi
sì.
Più ne ho, più ne metto. Poi dobbiamo mettere anche in conto, perché conoscere una persona,
ecco, lo stavo dicendo,
specialmente è ricca come lo sei tu, ma non materialmente ricca, cioè
infatti
di...
materialmente no.
Quello non lo so, quindi non è che mi interessa tanto, mi interessa tutto quello che hai fatto,
il bagaglio,
tuo,
no? il bagaglio.
Il tuo vissuto, le tue cose, insomma, che siano musiche, che siano libri, che siano saggi, che siano trafiletti,
grazie.
No? E quindi conoscere un artista vuol dire ascoltare,
scoprire tutto di lui, no?
Ascoltare dei brani, leggere pezzi di libri, leggere tutto quello che lo riguarda, e quindi passare nella valigia di cartone il primo brano, quello che mi è piaciuto di più, quello che mi è rimasto nel cuore, un pezzo di libro, quindi le persone cominciano a conoscerti, a seguirti,
certo.
A dire oibò, quante sfaccettature, no?
Diciamo che il programma è incentrato sull'artista e non tanto sui suoi lavori, no? Anche perché magari passare un brano una volta sola sarebbe, diciamo, quasi inutile, no? Alla fine poi magari passando più brani dello stesso artista e magari facendo conoscere con magari varie chiacchierate di qua di là, si dà più spazio e, diciamo, alla persona stessa, diciamo, proprio all'artista stesso, che non alla musica in quanto artista.
Infatti, no, ma è molto bella questa cosa, direi, è interessante e anche, posso dire, unica.
Personale, unica forse, ecco, non lo so se è personale, è qualcosa che noi sentiamo, è qualcosa che noi sentiamo, avendo, diciamo, essendo anch'io un cantautore, insomma, no? Scrivo delle cose da me, insomma, tante cose nella testa che purtroppo io avrei bisogno, ma non uno di psicologo, ma avrei bisogno di 10 psicologi, ma non tanto perché mi dovrebbero analizzare, perché vorrei io analizzare gli psicologi per capire qualcosa di più,
ecco.
Capito? Cioè, non è che mi sento fuori luogo, anzi mi sento vorrei imparare di più, vorrei imparare, no? Quello vorrei fare.
Studia.
E allora, sapendo, diciamo, le difficoltà che ci sono per poter avere magari un pochettino di visibilità, per poter, diciamo, uscire fuori, no? Da questo limbo, uscire da questo limbo tuo, insomma, far capire, insomma, la personalità attraverso la musica oppure nello scritto, quello che sia, insomma, no? È tanto difficile, molto difficile.
E quindi
viene affrontata, è stata affrontata da noi 5 anni fa, abbiamo iniziato, ci hanno spiegato più o meno le linee guida, no? Di come strutturare un programma, di come strutturare quello. La cosa che ci fece, che mi rimase impressa, è quando scegliere un titolo, quel titolo deve essere una fotografia di quello che fate. E quindi E quindi sì. Noi diciamo, abbiamo diciamo, trovato la valigia di cartone, ci ha dato proprio l'immagine di qualcosa, no? Di che diciamo proprio adatta a, diciamo, al contesto.
Diciamo, la persona, alla persona,
quando uno parte
fortuna.
Con la valigia di cartone si partiva, diciamo, tutti quanti immaginano già che è una partenza,
sì,
e quindi creare
una partenza.
Per tutti gli artisti, per tutti quelli insomma che,
certo.
Diciamo, che
sì,
diciamo,
ma infatti direi che è molto azzeccato come titolo, è molto, ha molto sapore questo titolo, diciamo così.
Grazie.
Crea molta atmosfera già al titolo. Già il nome, la valigia di cartone.
Certo. Quello che dà più, diciamo, penso che fa parte anche, diciamo, del nostro, vabbè, lo posso dire tra virgolette, successo, insomma, no? Della nostra, diciamo,
certo,
la risonanza, della nostra risonanza, insomma, mediatica che abbiamo.
Sì, sì.
E quindi ha un buon, diciamo, un'influenza questo titolo.
Certo.
Allora, io ogni tanto vi interrompo perché io ritorno sempre da Umberto Longoni. Allora, io ho avuto la fortuna, diciamo, che ancora i nostri radioascoltatori non l'hanno avuto, può darsi anche di sì, di ascoltare Sette Sassolini.
Sì.
Come mai ti è uscito questo brano con Sette Sassolini? Lo trovo molto bello e molto interessante, anche perché l'ultimo colore lo scegli tu, io ho scelto il grigio, anche se è un colore a dire che in giro è un po' un colore triste, per me non lo è. Come ti è uscito questo brano? Il perché?
Questo brano mi è uscito, ricordo, ero sulla Baia del Silenzio, che è Sestri Levante, che è la mia seconda patria, perché mia madre è ligure e quindi ha studiato a Sestri Levante, io tutte le estati siamo lì, no? Ed ero appunto guardando questo mare e sai come si fa a volte che si prende in mano un po' di sabbia, un po' di sassolino e si cercano le conchiglie. E allora ho cominciato a raccogliere dei sassolini, cercavo quello blu, il vetrino blu, quello che è abbastanza raro. In realtà ho trovato dei sassolini di colore diverso e di lì ho detto, erano sette, e ho detto ma sette sassolini di mare, io ho pensato sette sassolini di mare per farti sognare, per farti pensare, e da lì è nata questa canzone. E ogni colore ha un senso, un significato, però io non credo che il grigio sia triste, in effetti ogni colore ha una parte di gioia e una parte di malinconia, penso questo.
Vero.
Poi c'è tutta una psicologia del colore, ma qui non voglio fare lo psicologo, nel senso, no, basta,
no,
nel senso che non devo analizzare ogni cosa, non voglio analizzare ogni cosa, se c'è qualcosa di poetico, di creativo, non devo analizzare, mi viene così, no?
Anche perché non vorremmo mai nemmeno correre il rischio di ricevere la sua parcella, insomma, diciamo, ci mandi il conto, la fattura, ci guarda, la mia, diciamo...
Che sarà molto salata.
Sicuramente, lo immagino, sicuramente. Per questo manteniamoci nei limiti del gratuito, va, diciamo, rimaniamo lì così.
E come si dice?
Umberto, noi scherziamo, siamo giocosi, insomma. Non...
No, ma anch'io. Allora, il senso dell'umorismo è una delle qualità umane più elevate. Ed è adesso non per dire, ma siamo intelligenti, no? Se abbiamo il senso dell'umorismo.
Sì, grazie. Io lo sapevo già, però vabbè.
Senza dire.
Tu lo sai una cosa, lo sai Umberto una cosa, quando diciamo, abbiamo ascoltato la canzone, che poi Giancarlo mi ha detto, cioè, sai che colore io ho scelto, il grigio, sai cosa mi è venuto subito in mente?
Sì.
Ah, lo sai?
Cosa?
Mi è venuto in mente, vabbè, essendo una donna, no? Un po' vanitosa, insomma, che cosa sceglie il grigio, perché va su tutto. Quello ho pensato, poi no, veramente, ma mi è stato detto altro, insomma, ma quella era stata la prima cosa che mi è venuta in mente.
Certo, sì, perché poi le donne hanno una visione del mondo diversa da noi,
certo.
E anche delle cose, e quindi a volte è molto più profonda. A volte magari invece noi pensiamo, ha scelto questa cosa perché c'è sotto tutto un discorso. No, ha scelto quella cosa perché sta bene con un'altra.
Sì, sì, è più naturale, no? È più naturale possibile, è chiaro.
No, comunque è un brano molto, molto coccoloso, molto, molto intimo, secondo me.
Sì, sì. Sì, beh, io come cantautore ovviamente do molta importanza al testo, cioè per me le canzoni devono essere un po' delle poesie e poi sì, ci deve essere anche una musica accattivante, però il testo per me è proprio, non dico l'essenziale, ma quasi. Mentre oggi ascoltiamo tante canzoni dove il testo non si capisce, alla radio ma non si sente, non neanche le parole si capiscono certe volte.
Sì,
e non perché con l'età, l'età si abbassa l'udito, ma perché proprio sono così.
si abbassa l'udito, se non riesce. Vabbè, ma anche l'intelletto si dovrebbe abbassare, perché magari se non riesce a capire quello che c'è, no, è chiaro. Vabbè, ma sono più in puntata, insomma, a essere radiofoniche, sono dei brani fatti radiofonici, cioè, nel senso non è tanto più il canto autorato, ma è tanto una produzione.
No, appunto.
È una produzione
commerciale,
è una produzione commerciale, sono tutt'altra roba. Quindi tu comunque, certo. Roberto, diciamo, hai sempre, diciamo, metti sempre una morale in ogni tua cosa che fai, oppure racconti una storia così, anche senza un lieto fine, senza un...
Diciamo che un paio di critici musicali mi hanno definito un cantafavole o un cantastorie, no? E qualcuno addirittura mi ha accostato al filone dei cantautori genovesi, ma questo perché un po' forse un po' per le mie origini metà liguri, no? E un po' perché c'è quest'aria così, che dove il testo, ripeto, è molto molto importante. Io cerco di dare sempre, che ci sia sempre un senso, un significato in una canzone, e che la persona che l'ascolta, cioè che rimanga dentro qualcosa alla persona che l'ascolta,
certo.
Magari anche una riflessione, anche breve, ma che lasci un piccolo segno, no? Se piace, naturalmente, se non piace non lascerà nulla. Io cerco questo.
Certo. Beh, insomma, comunque sì, insomma, è sempre rimane nell'ambito del canto autorale, cioè, non di quello di dare, un senso a qualcosa di più. Ti stiamo portando via tantissimo tempo, Umberto, non lo so se ce l'hai.
No, è tempo prezioso.
No, cioè, perché poi quando ci si trova tra amici, insomma, diciamo, noi ci riteniamo amici con tutti quelli che parliamo, insomma, è bello,
certo,
chiacchierare, fare insomma un pochettino di, diciamo, di salti qui e là.
Sì.
No, nei discorsi, insomma, lo troviamo molto molto interessante e molto bello, anche perché si scoprono delle sfaccettature dove magari presentando l'artista come artista, insomma, poi non si conoscono, insomma, non si vedono, mentre chiacchierando si conosce di più l'umanità, no, delle persone.
Ma è vero, poi in modo così, bello, amichevole, leggero, nello stesso tempo profondo, no? Quindi nascono tante cose.
Certo.
Direi che è molto bello.
Certo. Giancarlo.
Io ho ancora delle curiosità, perché io
curiosa nascetti fui.
Allora, quando tu scrivi un qualcosa, no, che ti viene l'ispirazione,
sì,
già la cataloghi come brano, come poesia, come libro, come la...
Cioè, quando l'idea, no?
Sì, l'idea.
Nasce già direttamente
quando,
come...
Quando hai un'idea, hai già la via di quello che vuoi scrivere, cioè che sia un brano o qualsiasi altra cosa?
Ma io direi di sì, perché se mi viene un'idea riguardo a una problematica psicologica, è chiaro che lì diventerà poi un libro. Se invece mi viene un'idea, chiamiamola tra virgolette poetica, allora sarà una canzone, che poesie, non scrivo poesie senza musica, non lo faccio più, lo facevo da bambino proprio. Io ho cominciato a 7-8 anni a scrivere poesie. La prima che ho scritto, questa me la ricordo, non era una poesia, insomma una frase che ho detto a 6-7 anni, mi hanno portato al lago, no? E i miei genitori, ho preso un sasso, dei sassolini, anche lì dei sassolini non colorati, dei sassolini, li ho tirati nel lago come fa un bambino nell'acqua e ho detto: getterò questi sassi nel lago e il lago mi renderà innocente. E questo... Ma poi innocente di cosa? Di quale colpe? Di quale colpe? No, non credo di quale età.
Ma era quel momento colpe. Quello che ti sentivi, no? Di dire.
Sì, sì, questa frase, no? Così che da lì poi appena ho iniziato a scrivere, io mia mamma mi ha insegnato un po' prima a scrivere di andare a scuola. Io a 5 anni scrivevo già, no? Uh-huh. Insomma. Scrivevo già, come può scrivere un bambino di 5 anni, certo. Però scrivevo.
Sapevi,
e quindi io già
scrivere.
A 7, ecco sì, un po', diciamo un po', a 7-8 anni ho cominciato a scrivere qualche poesia, e poi però ho smesso con le poesie, ho cominciato con le canzoni.
Certo. Beh, insomma, è stato diciamo, proprio dall'inizio, dalla nascita, diciamo così, un percorso sempre sulla stessa linea, insomma, no, di artistica.
Sono nato con quella maledizione. Sì.
Allora, per creare poi da questo testo il brano ti avvali della chitarra, giusto?
Sì. Il bello è che a volte nasce prima la musica e a volte nasce prima il testo, e io non so dire esattamente, poi le due cose si completano a vicenda, no? Per esempio io strimpello la chitarra e mi vengono delle musiche, degli accordi particolari e su lì, e allora poi ecco che nasce il testo, oppure viceversa, ho una frase in mente e la musico, e poi da lì nasce la canzone.
Sì, esatto, infatti. Diciamo, è un po', sì, è un po' soggettiva, no? Poi in alcuni momenti
molto.
Sì. O la musica o il testo, insomma, o l'idea, insomma, è quello.
Hai più o meno il conto di quanti brani e quanti libri hai all'attivo?
Allora, libri credo 25-26 più o meno, forse sì, mentre brani 200 circa,
wow.
200, sì, però di questi 200 tanti sono rimasti lì
nel cassetto.
Uh-huh. Alcuni non terminati, uh-huh. E invece diciamo una quarantina, ecco, che si sono conclusi.
Bene.
Io ne voglio tanti, ne voglio ascoltare un bel po'.
Va bene.
Va bene.
Sì.
Hai qualcos'altro da aggiungere che non ti abbiamo chiesto?
Sì,
che ti sta al cuore?
Io gli vorrei chiedere, intanto, diciamo, no, tanto si sa che si sono tutti i social, però se ti volessero cercare a scoprire un pochettino di più su di te, insomma, dove potrebbero cercarti? A parte a casa,
allora diciamo che su YouTube ci sono alcuni miei video di musica, di brani, naturalmente di canzoni. Poi su Spotify basta cercare Umberto Longoni e c'è l'ultimo album che era un clochard d'appartamento e più qualche altro singolo. Un crociato d'appartamento credo sia interessante. Ecco, questo è nato dal racconto di un mio amico. Questo mio amico, separato in casa, viveva ancora con la moglie, ma come un po' un crociato, come un barbone, diciamo così, no? Confinato in una stanza, si faceva da solo da mangiare, andava a cercare qualcosa, per un discorso economico, no? E perché in questa... c'era ancora il figlio, cioè c'era il figlio e lui non voleva perdere il contatto col figlio, ma era trattato dall'ex moglie come un crociard. No? E quindi da lì è nata prima questa canzone, un crociard d'appartamento, che rispecchia un po' la situazione di molti separati in casa.
Certo, certo, tantissime persone.
Ecco. E poi quello ha dato il titolo a tutto un album, dove ci sono vari pezzi, vari brani. E dicevo appunto su Spotify Umberto Longoni, oppure come psicologo su TikTok, che adesso è il social che va per la maggiore, Umberto Longoni, ci sono tanti miei video, ma lì come psicologo a cui parlo di ansia, di motivazione, di autostima, di attacchi di panico, di tutte queste situazioni.
Ho capito, capito.
Mi devo fare una cultura perché ogni tanto anch'io.
Beh, noi lo proporremo, insomma, no?
Tendo,
poi, quando,
tendo
diciamo,
ad
radio,
essere un po'.
Tendi
panicata.
Panicata, sei appanicata.
Ormai li riconosco i sintomi, quindi riesco a gestirli. Solo che ogni tanto dico no, adesso cambio aspetto.
Beh. Ecco, l'importante è gestire.
Sì.
Queste situazioni.
Vabbè, ma
sì,
poi
sì,
ci
sì,
sono io, insomma, che poi o gli aggravo la situazione oppure dice guarda, non mi, a me non conviene più questo attacco di panico.
No,
è chiaro. Allora,
io gli avevo chiesto sì, se hai qualcos'altro che perché essendo che hai un bagaglio così pieno, sfaccettato e multi, magari ci siamo persi qualcosa che non ti abbiamo chiesto. Questa
Beh,
è la domanda
ho,
alla tua domanda.
Non ho citato un'altra, come si può dire, un'altra mia strada,
aspetto,
sempre come psicologo.
Aspetto.
Un altro aspetto, brava. Ho seguito e ancora seguo dei campioni dello sport dal punto di vista mentale, psicologico, come allenamento mentale, soprattutto di tennis. Ho scritto anche vari libri di quel tipo, per esempio Il tennis è l'arte di allenare la mente, oppure Il tennis al contrario, Questione di testa. Ecco, era un altro aspetto, perché
mi si è scaricato il cellulare. Mi sa che gli si è scaricato il cellulare. Allora,
oppure adesso, dopo un'ora il cellulare ti chiude la comunicazione.
Ah, ok, allora lo lasciamo aperto, andiamo avanti. Siccome sentivo dei pip, sicuramente erano scarico il cellulare. Casca la linea.
Questo telefonato e rieccoci.
E rieccoci qui, la cascata
è caduta,
la
linea. È caduta.
Poverina. Vabbè. Stavamo dicendo degli ultimi tuoi, diciamo, anzi di quell'altra sfaccettatura che ancora non.
Ah, l'altra sfaccettatura, sì, dato che io sono stato un giocatore di tennis a basso livello, intendiamoci. E vabbè, anche ho giocato a calcio e quindi ho cominciato a seguire qualche giocatore di tennis, finché ho seguito anche dei, diciamo pure dei campioni, anche il numero 3 del mondo, per dire, tra i primi 20 del mondo, e ho girato un po' tutta Europa insieme a questi giocatori, un po' perché mi piaceva, un po' per lavoro, insomma. E quindi da lì sono nati anche questi libri sulla psicologia dello sport, del tennis in particolare. Okay. E sono abbastanza noto in questo ambiente tennistico degli amanti della racchetta, perché è appunto per tutto questo mio interesse, ecco.
Sì. Non è che allora la racchetta, no? Io quando ero piccolina l'avevo come se fosse una chitarra. Non è che hai associato
a suonare le corde della racchetta.
E come no? Io quando giocavo a tennis, adesso non gioco più, magari nello spogliatoio mi prendevo la racchetta in mano come fosse la chitarra, e sulle corde della racchetta non è che strimpellassi, ma passavo un po' le dita come se fossero le corde della chitarra. È vero, certo.
Fantastico.
Ascolta Umberto, io ti faccio una proposta, no? tu sai benissimo, sì, quando ormai ci conosci, quindi sei libero di proporti, di dire guarda, ho bisogno di una spalla su cui piangere, oppure ho bisogno di un amico a cui confidare alcune cose. Quando ha delle novità, tu ci chiami, ci contatti, ma anche così, semplicemente magari per raccontare un libro, per raccontare una storia,
sì,
non ci sono problemi. Noi siamo, sappi che siamo a completa disposizione. Quindi noi ci fa sempre piacere ascoltare, insomma.
Magari faremo una intervista per ogni ramo. Per ogni ramo, perché sei tanta di quella roba che ci vorrebbero, penso, tantissimi, sì, tantissime ore per parlarne.
Sì, sì, certo, mi fa molto piacere, molto piacere. Intanto mi piacerebbe inviarvi Il vecchio innamorato.
Sì, certo che sì.
Certo.
Perché?
Io
perché
le voglio tutte.
Perché mi piace.
io già ho esposto il mio qui si dice Wunsch, un desiderio di ascoltare più.
Grazie, mi fa piacere. Come si dice desiderio? Wunsch?
Wunsch,
sì, un Wunsch.
Ho imparato una parola.
E potrei scriverci un libro sopra la Wunsch, sopra il Wunsch.
Allora sulla parola desiderio possiamo scrivere, no? Un libro.
A voglia.
Ma io credo ogni parola ha il suo significato e il suo, diciamo,
lato
momento,
buono.
No?
Io quando ero piccola, mo ci vuole, no? In un pizzino che ho trovato tempo fa nei libri della scuola elementare, ho scritto: ogni parola è un diamante perché ha tante di quelle facce.
È vero.
E avevo fatto tante di quelle linee verticali, orizzontali, oblique, che ho finito a fare proprio, ho formato un diamante. E avevo scritto ogni quadratino di quelle, tante micro parole, quelle che mi succedevano giorno a giornetto.
E ora capisco.
Che bello.
E ora capisco, Giancarlo, ora capisco perché siamo insieme.
È molto bello.
Avevi bisogno proprio di qualcuno che ti supporta, diciamo, nel senso, in questo tuo cammino, insomma, ho capito.
Ecco la differenza tra uomo e donna, qua.
Sì, è vero. No, diciamo,
uno la profondità, l'altro la sprofondità.
È brava.
Sì, ma diciamo, sulla bilancia bisogna avere due pesi, no? Non uguali nel senso caratteriale, ma diciamo il più e il meno, no? Ci vuole il positivo e il negativo. Noi non sappiamo chi dei due è negativo.
Io non sono negativa.
Sì, vabbè, ma non è che essere negativi è negativo,
no,
può essere anche positivo essere negativo.
Sì,
è una cosa,
l'ho appena detto, ogni parola ha più sfaccettatura.
Certo.
Ma è vero.
Allora, Giancarlo, adesso è il tuo momento.
Sì, allora io per concludere, carissimo Umberto Longoni, ti faccio la mia domanda di rito.
Sì.
Che cosa ci metti oggi nella valigia di cartone?
Allora ci metto tanti sogni, tanti desideri, un po' delle cose che ho fatto, che ho scritto, che ho sognato. Ci metto tutto quello che di bello ogni giorno possiamo mettere, perché ogni giorno credo che sia un regalo e ci sia qualcosa di prezioso da scoprire, perché penso che la curiosità sia la cosa che ci tiene sempre di più accesi, ci dia sempre più scintille di vita, e penso che la valigia di cartone contenga tante di queste scintille di vita,
grazie,
e di gioia.
Grazie mille, grazie.
Diamo fuoco a tutto con le scintille noi.
Attenzione, ci vuole l'estintore.
Ci vuole l'estintore.
E che ci mettiamo come brano?
Ma come brano io vi ho inviato già...
Vabbè, quelli ce l'abbiamo con i vocali, quelli... quelli con i vocali, quelli con il video.
Allora io come brano metterei anche proprio il vecchio innamorato.
Perfetto.
Perché l'amore non ha età.
Esatto.
Giusto? Così, vero.
Giusto, vero.
Vero, va bene.
Allora, ti ringraziamo tantissimo del tuo tempo.
È stato grazie a voi.
È stato un piacere enorme, come ripeto, quando vuoi ci contatti, ci chiami, ci scrivi.
E noi ti richiamiamo volentieri. Quando hai del tempo libero da dedicarci, noi ti richiamiamo volentieri.
Sì, ma grazie mille,
non necessario sulle novità, ma anche magari per raccontare, voglia di raccontare un libro, un tuo lavoro, qualcosa.
Sì.
Siamo qui. Va bene,
grazie mille.
Grazie a te.
Grazie a voi e a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
Dalla valigia di cartone. Grazie a voi, grazie veramente di cuore.
Ciao. Grazie.
Ciao, alla prossima. Ciao.
Ciao.